Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Seconda puntata.
Venivano a volte a casa nostra la sera gli amici di mio padre, come lui professori di università, biologi e scienziati. Mio padre, quando si preannunciavano quelle serate, a cena chiedeva a mia madre: «Hai preparato un po' di trattamento?» Il trattamento erano tè e biscotti. I liquori in casa nostra non entravano mai. A volte mia madre non aveva preparato nessun trattamento e mio padre allora si arrabbiava. «Come? Non c'è trattamento? Non si può ricevere la gente senza dar trattamento? Non si può fare delle negrigure?» Tra gli amici più intimi dei miei genitori c'erano i Lopez, e cioè la Francis e suo marito, e i Terni. Il marito della Francis si chiamava Amedeo, ma era soprannominato Lopez, ancora dal tempo che era insieme a mio padre, studente. Il soprannome che aveva mio padre da studente era Pom, che voleva dire pomodoro per via dei suoi capelli rossi. Ma mio padre, se lo chiamavano Pom, si arrabbiava moltissimo e permetteva soltanto a mia madre di chiamarlo così. Tuttavia i Lopez dicevano, parlando fra loro della nostra famiglia, i Pom, allo stesso modo come noi dicevamo di loro i Lopez. La ragione di questo soprannome che aveva Amedeo nessuno ha mai saputo spiegarmela e si era persa, credo, nella notte dei tempi. Amedeo era grasso, con ciocche di capelli fini e candidi come la seta. Parlava con la R, come sua moglie, e come i loro tre figli maschi, nostri amici. I Lopez erano molto più eleganti, più raffinati e più moderni di noi. Avevano una casa più bella, avevano l'ascensore e il telefono, che in quegli anni non aveva ancora nessuno. La Francis, che andava spesso a Parigi, portava di là le ultime novità in fatto di vestiti e di mode. E un anno portò un gioco cinese in una scatola con dipinti dei draghi, che si chiamava Mahjong. Loro avevano imparato tutti a giocare a questo Mahjong e Lucio, che era il figlio più piccolo dei Lopez e mio coetaneo, si vantava sempre con me di questo Mahjong, ma non volle mai insegnarmelo. Diceva che era troppo complicato e che sua madre non lasciava toccare la scatola. E io mi struggevo di invidia, vedendo in casa loro la preziosa scatola, proibita e piena di mistero. Quando i miei genitori andavano la sera dai Lopez, mio padre al ritorno magnificava la loro casa, i mobili e il tè che veniva servito su un carrello in belle tazze di porcellana, e diceva che la Francis sapeva più fare, cioè sapeva trovare bei mobili e belle tazze, sapeva come si arreda una casa e come si serve il tè. Se i Lopez fossero più ricchi o più poveri di noi non si sapeva bene. Mia madre diceva che erano molto più ricchi, ma mio padre diceva di no, che erano come noi, senza tanti soldi. Soltanto la Francis sapeva più fare e non era mica un impiastro come siete voi altri. Mio padre si sentiva del resto poverissimo, specialmente la mattina presto, quando si svegliava. Svegliava anche mia madre e le diceva: «Non so come faremo ad andare avanti. Hai visto che le immobiliari sono andate giù?» Le immobiliari andavano sempre giù, non salivano mai. «Quelle malignazze di immobiliari», diceva sempre mia madre, e si lamentava che mio padre non aveva nessun senso degli affari e appena c'era un titolo cattivo, subito lo comperava. Lei spesso lo pregava di rivolgersi per consiglio a un agente di cambio, ma lui allora si infuriava perché voleva in questo, come in tutte le altre cose, fare di testa sua. Quanto ai Terni, erano molto ricchi. Tuttavia Mary, la moglie di Terni, era di abitudini semplici, frequentava poca gente e passava le giornate in contemplazione dei suoi due bambini insieme alla bambinaia Assunta, che era tutta vestita di bianco. E facevano, tanto Mary come la bambinaia che la imitava, un sussurro estatico. Anche Terni faceva sempre in contemplazione dei suoi bambini. Faceva del resto su tutto, sulla nostra serva natalina, tutt'altro che bella, e su certi vestiti vecchi che vedeva indosso a mia sorella e a mia madre. Di ogni donna che vedeva, diceva che aveva un viso interessante e che rassomigliava a qualche quadro famoso. Restava qualche minuto in contemplazione e si toglieva la caramella, ripulendola in un fazzoletto bianchissimo e fine. Terni era un biologo e mio padre ne aveva, riguardo agli studi, una grande stima. Usava però dire quel sempio di Terni, perché trovava che era nel vivere un poseur. «Terni posa!» diceva di lui ogni volta dopo che l'aveva incontrato. «Credo che posi!» riprendeva dopo un po'. Quando Terni veniva a trovarci, si fermava in genere nel giardino con noi a parlare di romanzi. Era colto, aveva letto tutti i romanzi moderni e fu il primo a portare in casa nostra la Recherche du temps perdu. Credo anzi, ripensandoci, che cercasse di rassomigliare a Swann con quella sua caramella e col vezzo di scoprire in ciascuno di noi parentele con quadri famosi. Mio padre, dallo studio, lo chiamava a gran voce perché venisse a parlare con lui di cellule dei tessuti. «Terni!» urlava. «Venga qua! Non faccia tanto il sempio! Non faccia il pagliaccio!» E urlava quando Terni, con i suoi sussurri estatici, cacciava il naso nelle tende logore e polverose della nostra stanza da pranzo, chiedendo se erano nuove. Le cose che mio padre apprezzava e stimava erano il socialismo, l'Inghilterra, i romanzi di Zola, la fondazione Rockefeller, la montagna e le guide della Val d'Aosta. Le cose che mia madre amava erano il socialismo, le poesie di Paul Verlaine, la musica e in particolare il Lohengrin, che usava cantare per noi la sera dopo cena. Mia madre era milanese, ma di origine triestina anche lei, e d'altronde aveva sposato con mio padre anche molte espressioni triestine. Il milanese veniva a mescolarsi nel suo parlare quando raccontava i ricordi di infanzia. Aveva visto un giorno camminare per strada a Milano, quando era piccola, un signore impettito, immobile davanti a una vetrina di parrucchiere che fissava una testa di bambola e diceva tra sé: «Bella, bella, bella, troppo lunga décolle». Molti dei suoi ricordi erano così, semplici frasi che aveva sentito. Un giorno con le sue compagne di collegio e con le maestre era fuori a passeggio. D'un tratto una delle bambine si era staccata dalla fila, correndo ad abbracciare un cane che passava. Lo abbracciava e diceva: «Lelè, lelè, lelè, lella sorella della mia cagna». Era stata in collegio molti anni. Si era divertita un mondo in quel collegio. Aveva recitato, cantato, ballato nelle feste scolastiche. Aveva recitato in una commedia travestita da scimmia e cantato in un'operetta che si chiamava La pianella perduta nella neve. Aveva scritto e musicato un'opera. La sua opera cominciava così: «Io son Don Carlos Tadrid e son studente in Madrid. Mentre andavo una mattina per la via Berzuellina, vidi a un tratto a una finestra una giovane maestra». E aveva scritto una poesia che diceva: «Salve, o ignoranza, al tuo pensier mi cessa il mal di panza. Salute regna ove tu sei, lasciam lo studio ai Maccabei. Beviam, danziamo e non pensiamo, facciamo festa. Or tu musa, ispirami un concetto, dettami tu quel che mi dice il cuore. Dimmi tu che il filosofo è molesto, nell'ignorante trovasi l'amore». E poi aveva parodiato il Metastasio così: «Se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che a piedi vanno se ne andrebbero in landò». Rimase in collegio fino a 16 anni. Andava la domenica a trovare un suo zio materno, che era chiamato il Barbizon. C'era a pranzo il tacchino. Mangiavano e dopo il Barbizon indicava gli avanzi del tacchino alla moglie e le diceva: «Quello lo mangeremo mie ti domani mattina». La moglie del Barbizon, la zia Celestina, era chiamata la Barite. Qualcuno le aveva spiegato che dappertutto c'è della Barite, perciò lei indicava per esempio il pane sulla tavola e diceva: «Ti vede quel pan lì? L'è tutta Barite». Il Barbizon era un uomo rozzo, col naso rosso, col naso come il barbizon, usava dire mia madre quando vedeva qualche naso rosso. Il barbizon, diceva mia madre dopo quei pranzi col tacchino. Lidia, mi è ti che sembra chimica, de cosa spusa l'acido solfidrico? El spusa de pet, l'acido solfidrico el spusa de pet. Il vero nome del barbizon era Perego. Certi amici avevano fatto per lui questi versi. Bello è veder di sera e di mattina del Perego la ca e la cantina. Le sorelle del barbizon erano chiamate le beate, essendo molto bigotte. C'era un'altra zia di mia madre, la zia Cecilia, che era famosa per questa frase. Una volta mia madre le aveva raccontato che erano stati in pensiero per mio nonno, il quale tardava a rincasare, e temevano gli fosse successo qualche cosa. La zia Cecilia subito aveva chiesto: «E cosa avevate a pranzo? Risi o pasta?» «Pasta», aveva risposto mia madre. «Bon che non avevate i risi, perché sennò chissà che lunghi chi diventava». I miei nonni materni morirono entrambi prima della mia nascita. La mia nonna materna, la nonna Pina, era di famiglia modesta e aveva sposato mio nonno, che era un suo vicino di casa. Giovanottino, occhialuto, distinto avvocato agli inizi della sua professione, che lei sentiva ogni giorno sul portone chiedere alla portinaia: «Ci sono lettere per me?» Mio nonno diceva «lettere» con un T solo e con le E strette. E questo modo di pronunciare quella parola sembrava a mia nonna un gran segno di distinzione. Lei lo sposò per questo e anche perché desiderava farsi per l'inverno un cappottino di velluto nero. Non fu un matrimonio felice. Era da giovane questa mia nonna Pina, bionda e graziosa, e aveva recitato una volta in una compagnia di filodrammatici. Come si alzava il sipario, mia nonna Pina era là, con un pennello e con un cavalletto, e diceva queste parole: «Non posso continuare a dipingere. La mia anima non si piega al lavoro e all'arte. Essa vola lungi di qui e si pasce di idee dolorose». Mio nonno poi si buttò nel socialismo ed era amico di Bissolati, di Turati e della Kuliscioff. Mia nonna Pina rimase sempre estranea alla vita politica del marito. Siccome lui le riempiva di socialisti la casa, mia nonna Pina osava dire con rammarico della figlia: «Quella tosa lì la sposerà un gasista». Poi finirono col vivere separati. Mio nonno, negli ultimi anni della sua vita, aveva lasciato la politica e aveva ripreso a fare l'avvocato, ma dormiva fino alle 5 del pomeriggio e quando venivano i clienti diceva: «Cosa vengono a fare? Mandateli via!» Mia nonna Pina, negli ultimi anni, stava a Firenze e andava a volte a trovare mia madre, che intanto si era sposata e abitava a Firenze anche lei. Aveva però, mia nonna Pina, una gran paura di mio padre. Era venuta un giorno a vedere mio fratello Gino in fasce, che aveva un po' di febbre. Per calmare mio padre, che era tutto agitato, mia nonna Pina gli aveva detto che era forse una febbre della dentizione. Mio padre si era infuriato perché sosteneva che la dentizione non può dare la febbre. E mia nonna Pina, incontrando nell'uscire il mio zio Silvio, che veniva anche lui da noi, «Di sno che son i dent», gli sussurrò sulle scale. «Salvo di sno che son i dent, quella tosa lì la sposerà un gasista e non posso continuare a dipingere», io di questa mia nonna non so nulla e non mi sono pervenute altre sue parole. Cioè, ricordo ancora che si ripeteva in casa nostra questa sua frase: «Tutti di che gene una, tutti di che gene una, la drusilla in quella rompio c'hai». Aveva avuto tre figli: il Silvio, mia madre, e la Drusilla, che era miope e rompeva sempre gli occhiali. Morì a Firenze in solitudine dopo una vita di molti dolori. Il suo figlio maggiore, il Silvio, si uccise a 30 anni. Sparandosi alla tempia una notte nei giardini pubblici di Milano. Dopo il collegio, mia madre lasciò Milano e andò a stare a Firenze. Si iscrisse in medicina, ma non finì mai l'università, perché conobbe mio padre e lo sposò. Mia nonna, la madre di mio padre, non voleva quel matrimonio, perché mia madre non era ebrea. E qualcuno le aveva raccontato che era mia madre una cattolica molto devota e che ogni volta che vedeva una chiesa faceva grandi inchini e segni di croce. Non era vero affatto. Nessuno nella famiglia di mia madre né andava in chiesa né faceva segni di croce. Mia nonna dunque per un poco si oppose. Poi accettò di conoscere mia madre e si incontrarono una sera a teatro, assistendo insieme a una commedia dove c'era una donna bianca finita tra i mori e una mora, gelosa di lei, arrotava i denti e diceva, guardandola con occhi terribili, «Coteletta, madama bianca, coteletta! Madama Bianca». Coteletta Madama Bianca, diceva sempre mia madre ogni volta che mangiava una cotoletta. Avevano avuto poltrone in omaggio per quella commedia perché il fratello di mio padre, lo zio Cesare, era critico teatrale. Era questo zio Cesare tutto diverso da mio padre, tranquillo, grasso e sempre allegro. E come critico teatrale non era per nulla severo e non voleva mai dir male di nessuna commedia, ma in tutte trovava qualcosa di buono. E quando mia madre gli diceva che una commedia le sembrava stupida, lui s'arrabbiava e le diceva «Tite, prova ti a scrivere una commedia come quella!» Lo zio Cesare sposò poi un'attrice e questa fu per mia nonna una grande tragedia. E per molti anni non volle che lo zio Cesare le presentasse sua moglie, perché un'attrice le sembrava ancor peggio di una che faceva i segni di croce. Mio padre, quando si sposò, lavorava a Firenze nella clinica di uno zio di mia madre, che era soprannominato il Demente, perché era medico dei matti. Il Demente era in verità un uomo di grande intelligenza, colto e ironico, e non so se abbia mai saputo di essere chiamato in famiglia così. Mia madre conobbe, in casa della mia nonna paterna, la varia corte delle Margherite e delle Regine, cugine e zie di mio padre, e anche la famosa Vandea, ancora viva in quegli anni. Quanto al nonno parente, era morto da tempo, e così pure sua moglie, la nonna Dolcetta, e il loro servitore, che era Beppo Fachin. Della nonna Dolcetta si sapeva che era piccola e grassa, come una palla, e che faceva sempre indigestione perché mangiava troppo. Stava male, vomitava e si metteva a letto, ma dopo un poco la trovavano che mangiava un uovo. «Il zefresco», diceva per giustificarsi. Avevano il nonno parente e la nonna Dolcetta una figlia chiamata Rosina. A questa Rosina le morì il marito, lasciandola con bambini piccoli e pochi denari. Tornò allora nella casa paterna. E il giorno dopo che era tornata, mentre sedevano tutti a tavola, la nonna Dolcetta disse guardandola: «Cosa gà oggi la nostra Rosina che non la sede il suo solito umor?» La storia dell'uovo della nonna Dolcetta e la storia della nostra Rosina fu mia madre a raccontarcele per disteso, perché mio padre, lui, raccontava male, in modo confuso e sempre inframmezzando il racconto di quelle sue tuonanti risate, perché i ricordi della sua famiglia e della sua infanzia lo rallegravano. Per cui di questi racconti spezzati da lunghe risate noi non capivamo gran cosa. Mia madre invece si rallegrava raccontando storie perché amava il piacere di raccontare. Cominciava a raccontare a tavola, rivolgendosi a uno di noi, e sia che raccontasse della famiglia di mio padre, sia che raccontasse della sua, si animava di gioia ed era sempre come se raccontasse quella storia per la prima volta a orecchie che non ne sapevano nulla. «Avevo uno zio», cominciava, «che lo chiamavano il Barbison». E se uno allora diceva «Questa storia la so, l'ho già sentita tante volte», lei allora si rivolgeva a un altro e sottovoce continuava a raccontare. «Quante volte l'ho sentita questa storia?» tuonava mio padre, cogliendone al passaggio qualche parola. Mia madre, sottovoce, raccontava. Il demente nella sua clinica aveva un matto che credeva di essere Dio. Il demente ogni mattina gli diceva «Buongiorno, egregio signor Lippmann». E allora il matto rispondeva «Egregio forse sì, Lippmann probabilmente no», perché lui credeva di essere Dio. C'era poi la famosa frase di un direttore d'orchestra, conoscente del Silvio, che trovandosi a Bergamo per una tournée, aveva detto ai cantanti distratti o indisciplinati «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna, bensì per dirigere la Carmen, capolavoro di Bizet». Noi siamo cinque fratelli, abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti, ma basta fra noi una parola. Basta una parola, una frase, una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna» o «De cosa spusa l'acido solfidrico» per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati. Sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiro-babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e risuscitando nei punti più diversi della terra, quando uno di noi dirà «Egregio signor Lippmann» e subito risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di mio padre. «Finitela con questa storia, l'ho già sentita tante di quelle volte!» Come mai da quella stirpe di banchieri che erano gli antenati e i parenti di mio padre siano usciti fuori mio padre e suo fratello Cesare del tutto destituiti d'ogni senso degli affari? Non so. Mio padre spese la sua vita nella ricerca scientifica, professione che non gli fruttava denaro, e aveva del denaro un'idea quanto mai vaga e confusa, dominata da una sostanziale indifferenza. Per cui quando gli capitò d'avere a che fare col denaro, lo perdette sempre, o almeno si condusse in modo da doverlo perdere, e se non lo perdette e gli andò liscia, fu un semplice caso. Lo accompagnò per tutta la vita la preoccupazione di trovarsi da un momento all'altro sul lastrico, preoccupazione irrazionale che abitava in lui unita ad altri malumori e pessimismi, come il pessimismo sulla riuscita e sulla fortuna dei suoi figli. Preoccupazione che gravava in lui come un fosco ammasso di nuvole nere su rocce e montagne e che tuttavia non toccava, nelle profondità del suo spirito, la sua sostanziale, assoluta, intima indifferenza al denaro. Diceva una forte somma, parlando di 50 lire, o anzi, come diceva lui, 50 franchi, perché la sua unità di misura monetaria era il franco e non la lira. La sera faceva il giro delle stanze tuonando contro di noi che lasciavamo le luci accese, ma gli accadde poi di perdere milioni senza quasi accorgersene, o con certi titoli che comprava e vendeva a caso, o con editori ai quali cedeva i suoi lavori trascurando di chiederne un equo compenso. Dopo Firenze i miei genitori se ne andarono a stare in Sardegna perché mio padre era stato nominato professore a Sassari e per alcuni anni vissero là. Poi si trasferirono a Palermo, dove sono nata io, l'ultima di cinque fratelli. Mio padre andò in guerra come ufficiale medico sul Carso e infine venimmo ad abitare a Torino.